Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
87.9, buongiorno a tutti e tutte, andiamo in rassegna stampa, cominciamo questa rassegna stampa, lo facciamo a partire dalla Repubblica, diciamo una Repubblica che rispetto agli altri giornali ha uno sguardo in realtà molto interno, si parla molto di politica interna, apre con il campo largo piace solo agli elettori PD, un sondaggio condotto da Demos che fondamentalmente sottolinea la forza di questo dell'attuale governo e il fatto appunto che questo campo largo del centro-sinistra ancora non riscuote chissà quale successo. Questa è la parte alta, mentre alla pancia di questa prima pagina c'è il viaggio in America di Giorgia Meloni e titola così: i regali di Meloni a Musk. Oggi il miliardario celebrerà la premier a New York, intanto in Italia una legge sullo spazio apre un varco su Starlink. Dalla Casa Bianca filtra delusione per il feeling della leader di Fratelli d'Italia, il proprietario di X, alleato di Trump contro Harris. E, poi c'è un commento che accompagna queste pagine, siamo entro le prime quattro pagine, e questo commento è: il patto ONU sui diritti che non piace ai dittatori, Russia, Iran e Nord Corea contro lo sviluppo sostenibile, un articolo di Paolo Mastrolilli. La fotonotizia è dedicata allo sport, alla Serie A, alla vittoria del derby del Milan, ma sulla spalla destra c'è la mappa mondi e qui ci sono delle notizie che poi rimbalzeranno anche sugli altri quotidiani. Brandeburgo, la SPD per un soffio ferma l'ultradestra, crollo CDU e Verdi. E subito sotto: la guerra cambia l'idea di libertà, un articolo di Ezio Mauro, poiché la guerra li chiama in causa cercando la definizione e la giustificazione di una tragedia di cui non si intravede la fine, anche i concetti sono al fronte costretti a muoversi in prima linea, poiché il conflitto minaccia di stravolgere tutto, partendo dall'abuso della storia per deformare la geografia, rovesciando il diritto e svuotando le regole della coesistenza, anche le idee corrono il rischio di uscire dalla tensione estrema di questa fase sfigurate nel loro compito di dare un nome alle cose cercando il significato, e poi prosegue. Con questo però io direi che possiamo lasciare la prima pagina della Repubblica, e se la mia compagna è d'accordo.
Sì, allora andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, che apre in taglio alto con battaglia Hezbollah Israele, pioggia di missili dei miliziani, ora la resa dei conti, ma Netanyahu capiranno il messaggio, dubbi sulla sorte di Sinwar, il comandante italiano in Libano, scenari prevedibili. Ovviamente il Corriere apre parlando di pioggia di missili dei miliziani, omettendo insomma di dire o di ricordare quantomeno insomma le 32 persone uccise, insomma questi sono gli ultimi numeri, le 3.000 persone ferite dopo l'attacco terroristico attraverso i dispositivi esplosi nelle mani delle persone di circa persone che le persone avevano addosso nelle loro case e mentre erano per strada. C'è poi un articolo con un taglio diciamo interventista, ma non poteva essere altrimenti, di Angelo Panebianco, che parla del pasticcio sulle armi in Ucraina e parla della spaccatura rispetto al voto italiano al Parlamento europeo. Vogliamo ricordare che in realtà il voto europeo che è un voto in qualche modo simbolico, lo sappiamo bene, ma ha visto popolari, socialisti, liberali, anche molti verdi e anche molti diversi esponenti della Linke e della sinistra europea che hanno approvato stato la guerra euroatlantica contro Mosca. Ha stupito insomma tra tutti, e questa notizia è stata riportata poi da diversi quotidiani, anche la posizione di Rakete, che lei insieme ad altri ha votato a favore dell'escalation bellica contro la Russia, perfettamente in linea, ci viene da dire, a tutti quei partiti, a tutti quegli schieramenti con cui, rispetto ai quali si era, come dire, schierata in altro modo da tempo. Questo come dire, ci interroga. Interroga un posizionamento di classe, e che in questo senso come dire, se pezzi importanti come è stata lei, no? Anche nel mondo dei media, che come dire, poi si piega anche lei a questa funzione imperialista, e qualche domanda dobbiamo pur farcela. Dunque, poi sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, in Brandeburgo l'SPD resta prima davanti all'FD e Scholz resiste, si fa riferimento ovviamente alle elezioni nella regione del Brandeburgo, i socialisti non perdono la loro roccaforte, anche se l'AfD e la sinistra conquistano molti voti rispetto alle elezioni precedenti. Ancora in taglio basso, il boato e il crollo della palazzina, famiglia distrutta, si fa riferimento ad una palazzina a Saviano di Napoli, crollata dopo lo scoppio della bombola del gas, si è ripiegata su se stessa, si è sgretolata seppellendo tra le macerie l'intera famiglia che abitava lì. Questo quanto, vabbè, poi centropagina si parla del derby meneghino, ma insomma per il resto direi che è tutto dal Corriere della Sera.
E allora passiamo al Fatto Quotidiano, anche questo giornale decide di dare insomma le notizie più importanti alla politica interna, e si parla del cambio casacca di Enrico Costa, ex Azione, adesso è tornato in Forza Italia.
Pure lui, è rimasto solo Calenda in Azione. Da solo, andate via tutti.
È rimasto solo Calenda, e titola così: le destre con Costa prendono pure la giunta per le immunità. Il passaggio da Azione a Forza Italia toglie alle minoranze una presidenza dovuta, e a questo insomma il Fatto Quotidiano decide che è una notizia così importante da dedicargli non solo la prima pagina, ma anche le successive tre. Mentre ad accompagnare in realtà al fianco di questa notizia c'è il compleanno del Fatto, il meglio dei primi 15 anni le nostre firme raccontano, e da oggi giornalisti e collaboratori ricordano la loro prima cosa bella da quando esiste il nostro giornale. Ma se ci spostiamo invece sul taglio più alto, ci sono due box, due riquadri. Uno è un reportage a Deyehe, feudo dei filoiraniani, il funerale di Akil, Hezbollah spara razzi a Haifa e Bibi chiude Al Jazeera e Ramallah. Questa notizia appunto della chiusura di Al Jazeera e Ramallah è qualcosa che ieri è rimbalzata su diversi quotidiani online, e che oggi appunto trova, mi pare per adesso è la prima volta che trova spazio su queste prime pagine, giusto?
Confermo.
E quindi insomma lo andremo a vedere lungo la mattinata. Ad accompagnare questa notizia a destra invece Yacht, Ferrari e Rolls, Unicusano, Bancomat privato di Bandecchi, si parla di banchetti, un'inchiesta per i PM ha evaso 22 milioni con gli sgravi per l'Ateneo, insomma, che gestisce anche un'università telematica. E va bene. In conclusione, sulla spalla sinistra c'è una colonnina celestina che ci riporta tutti altri articoli di questa mattina, e un'inchiesta Mediapart, virgolettato, Israele, impunità e apartheid contro i civili palestinesi. Di questo se ne parla a pagina 6 e 7 apartheid e impunità, così Israele calpesta i palestinesi. È uno stato creato nel 48 da un'operazione di pulizia etnica. Oggi le vittime arabe, a differenza di quelle ucraine ad esempio, sono del tutto disumanizzate. Si gioisce anche per i bimbi morti, uno scuolabus non in guerra. Questa è un'intervista a una giornalista statunitense, Nathan Tarl, ex responsabile del programma arabo-israeliano nell'ambito dell'International Crisis Group. E poi, tornando alla prima pagina, parla Edith Bracht: il male non sono gli ebrei ma solo Netanyahu e co, a pagina 5. Sotto ancora l'omicidio Siani e l'autobomba contro Costanzo, a pagina 7. E con questo direi che per questa prima pagina del Fatto Quotidiano possiamo concludere.
Allora, passiamo alla prima pagina della Stampa, che apre in taglio alto con cambia il condono, più breve, sconti ridotti, il governo riscrive l'emendamento sulla sanatoria, Meloni vede Musk, devi venire a investire in Italia. Ah, ci manca, stavamo scarsi, come si dice. Allora, Dario Damiani risponde al telefono a metà pomeriggio, scrive Barbera sulla prima pagina della Stampa: l'emendamento sul condono, ah sì, domani depositeremo in commissione un nuovo testo. Il senatore di Forza Italia è uno dei tre firmatari della sanatoria tombale che la maggioranza vuole infilare nell'ultimo decreto omnibus. Intanto la premier Giorgia Meloni oggi a New York incontrerà Elon Musk. E Chiara Saraceno commenta con un articolo dal titolo €100 alle famiglie sono un aiutino iniquo, una goccia nel mare, ma anche questa goccia può far comodo quando si ha un bilancio familiare ristretto. E poi sempre in taglio alto, Salvini e l'uso mediatico della giustizia, a firma di Serena Sileoni, si fa riferimento qui al processo che lo vede protagonista per il blocco della nave 18. Un altro dibattito con firma di Alessandro De Angelis: la nostra politica ridotta a scontro identitario. E poi in centropagina, Medio Oriente, catastrofe vicina, l'allarme dell'ONU, il Libano diventerà una nuova Gaza, il giallo della morte di Sinwar, capo di Hamas, pioggia di missili di Hezbollah fino a Nazareth, tensione alle stelle al confine, chiudono scuole e università. C'è un'ultima notizia delle 8:15 da parte del si trova online sul televideo. Il portavoce dell'esercito israeliano Hagari ha avvertito la popolazione del sud del Libano: se non si sono già allontanati dalle case e dagli altri edifici civili in cui vivono e risiedono, ma dove Hezbollah ha immagazzinato razzi o intrapreso altre azioni, ora devono abbandonare quelle aree. La prima volta che l'esercito israeliano si rivolge alla popolazione oltre il confine nord, l'annuncio lascia presagire nuovi attacchi, e la guerra in Medio Oriente sarà al centro oggi dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poi c'è un reportage di Francesca Mannocchi, sempre al centro pagina della Stampa: vite mutilate, evidentemente si parla delle mutilazioni determinate dalla guerra. Reportage dall'ospedale che cura bambini palestinesi feriti. E poi un'intervista a Kepel: Bibi fa il lavoro sporco che nessuno vuole fare. Parliamo Kepel, Gilles Kepel, il politologo francese che la Stampa intervista con un articolo a firma di Francesca Paci, che dice: consentiamo a Israele di varcare tutte le linee rosse possibili, perché prendendosene la responsabilità fa il lavoro sporco al posto nostro e libera la scena di attori come Hamas e Hezbollah, che nessuno rimpiangerà. Anche i paesi arabi, che non provano alcuna empatia per il 7 ottobre, denunciano ogni giorno il martirio di Gaza, guardano con favore la distruzione del cosiddetto asse della resistenza, da cui passa il ridimensionamento dell'Iran nella regione e addirittura in potenza una prospettiva di pace, dice in questa intervista alla Stampa appunto Gilles Kepel. Ancora sempre in centropagina sulla Stampa, focus sulle elezioni in Brandeburgo, il muro antisovranisti salva il debole Scholz, firma di Francesca Sforza, sicuramente migliore delle altre, l'incipit di questo suo articolo questa domenica. Per il cancelliere tedesco Olaf Scholz, se anche in Brandeburgo, land storicamente socialdemocratico, l'estrema destra fosse arrivata al primo posto, avrebbe dovuto dimettersi o comunque attraversare una fase politica di estrema cupezza. Invece no, per poco, ma ce l'ha fatta. L'SPD si è confermata la formazione politica più votata, la destra la tallona al secondo posto, però con pochi punti in meno, e il cancelliere è salvo. A un secondo sguardo, tuttavia, non c'è da sentirsi così al sicuro, e il rischio che il sospiro di sollievo si strozzi in gola non è poi tanto remoto. Infine, taglio basso, l'esplosione di Napoli, Gennarino lì e la mamma uccisi dal gas e dall'incuria, firma di Amabile e Loventhal, morire sotto le macerie della propria casa non per una guerra o un cataclisma, ovvio che nessuna morte è giusta e quella dei bambini è sempre ovunque uno scandalo di ingiustizia, un grido nel vuoto del male, mamma mia quanta retorica, morire a 4 e 6 mesi sotto le macerie della propria casa per una banda fuga di gas è un orrore. Poi oggi inizia il processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Giulia, se Turetta rinuncia a dare battaglia in tribunale, titola l'articolo a firma di Gianluigi Nuzzi. Oggi appunto, con l'apertura del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, arriva in tribunale una storia che rispecchia scelte delle parti senza precedenti. Mai avevamo visto un padre che all'indomani dell'omicidio della figlia non si ritrae chiuso nel dolore, non piange al buio, ma si mette in gioco non solo il padre, insomma soprattutto la sorella, ricordiamolo, e che hanno reso, come dire, hanno restituito la politicità di questo femminicidio, come insomma sappiamo bene da compagne femministe e transfemministe, di tutti i femminicidi. Bene, ti lascio la parola.
Mi lasci la parola, io la prendo e ne parlo, e partiamo dal Domani. Domani che titola così: lobby, Fazzolari denuncia Domani, ma il socio di Utopia è un ex di AN. E con questo se ne parla appunto alle prime due pagine. E Fazzolari chiede ai PM di indagare su Domani, rapporti socio di Utopia con i meloniani. Il sottosegretario ha smentito il rapporto di conoscenza con Zurlo di Utopia e ha annunciato la denuncia da presentare in procura, ma si scopre che l'altro socio della SPA è Di Giovanni, ex dirigente di Azione Universitaria di Fratelli d'Italia, che invitava Meloni, Donzelli e gli altri big. Sulla spalla sinistra, perché Confindustria fa il tifo per Meloni, e sulla spalla sinistra di questa prima pagina, ma che accompagna anche l'altro articolo di pagina 2. E nel nostro paese il mondo produttivo tende sempre a dare una chance a tutti i governi, soprattutto nella prima parte della legislatura. È raro vedere le organizzazioni imprenditoriali e oramai anche sindacali fare da contrappeso agli esecutivi. In Italia non è mai esistito un establishment, né tantomeno poteri forti in grado di condizionare davvero le scelte dei fondi della politica. Vabbè, poi va avanti e direi che possiamo andare avanti anche noi. Nella parte bassa di questa prima pagina si riprende quanto si diceva prima, e appunto si guarda quindi alla Germania e al fatto che i socialdemocratici sono primi in quest'altra elezione. Brandeburgo, SPD tiene ma AfD avanza, il cancelliere Scholz può tirare un sospiro di sollievo, le proiezioni danno il suo partito in testa ma crescono i consensi per l'estrema destra, si apre la complicata trattativa delle alleanze nel Land. Poi per concludere ci sono e altri riquadri, uno sulla sinistra che è un articolo di Michela Ponzani, una storica, il ruolo degli USA e l'equilibrio da ritrovare, parte dalle, comincia l'articolo con le parole di Kamala Harris: Israele ha il diritto di difendersi e di dare la caccia ai terroristi di Hamas, ma anche la responsabilità di evitare le vittime civili, che sembra tipo l'ABC, no? Di come... Poi, effetto autonomia sui disastri, per le regioni c'è il rischio del caos, un articolo di Daniela Preziosi che prosegue a pagina 3, ecco la vera posta in gioco della scalata tedesca di Unicredit, è un'analisi di Alessandro Penati. E in conclusione di Damiano D'Agostino, da Avanguardia a Marketing, il paradosso degli open world. Ma io su questo mi fermerei, non so se tu c'hai ancora qualche quotidiano.
C'è il Messaggero che apre con l'SPD senza Scholz evita il sorpasso della destra, voto in Brandeburgo, FD seconda, cancelliere tenuto fuori dai comizi, gli hanno detto statene a casa se no non riusciamo manco a prendere quei voti risicati. Alle elezioni in Brandeburgo l'SPD mantiene il suo fortino e lascia indietro l'ultradestra, FD secondo partito, ma la ricandidatura di Olaf Scholz resta in bilico. Per non perdere voti ha evitato i comizi, in calo la CDU. Poi il sempre in taglio alto il Messaggero a firma di Vittorio Sabatin scrive: il nuovo realismo politico, dai migranti al protezionismo, le sterzate del centro-sinistra facendo a commento del voto in Brandeburgo, il sorpasso non è avvenuto, scrive Sabatin, l'estrema destra dell'Alternative für Deutschland ha ottenuto un buon risultato in Brandeburgo ma non è il primo partito. Poi, sempre in taglio alto, raid in Libano e missili su Haifa, Israele e Hezbollah, prove di guerra, le voci sull'uccisione di Sinwar, prove di guerra tra Israele ed Hezbollah, centinaia gli attacchi dei jet di Tel Aviv in Libano e razzi dal nord verso le più popolate città israeliane, Netanyahu, metà degli ostaggi a Gaza sono vivi, mistero sull'uccisione del leader di Hamas Sinwar. Poi centropagina del Messaggero, manovra, si tratta con le banche, tassa sugli extra profitti, Fratelli d'Italia fa il muro, Forza Italia scusate fa il muro, Fratelli d'Italia niente di deciso, l'ipotesi di contributi volontari, oggi la revisione dell'Istat, dall'aggiornamento del PIL atteso un miliardo in meno di deficit. Poi in taglio basso, crolla una palazzina, la mamma e due figli morti sotto le macerie, fuga di gas nel napoletano, grave il padre, salvo il fratellino di 2 anni, dispersa la nonna. Un lampo improvviso seguito da un boato, una palazzina di 2 piani a Saviano in provincia di Napoli si accartoccia su se stessa per una fuga di gas, un'intera famiglia finisce sotto le macerie. Ancora a Molfetta, rissa con spari tra boss in discoteca, uccisa una 19enne. Poi centropagina l'esito della prima partita di Juric ieri e delle altre di campionato. Direi che dal Messaggero anche è tutto, come dicevi nessuno, scusami.
No, dicevo vai.
Come dicevi anche te, nessuno dei quotidiani, forse Il Fatto riporta la notizia della chiusura di Al Jazeera nella la sede di Ramallah, quindi nei territori occupati palestinesi, chissà, forse perché si immaginano nuove operazioni in Cisgiordania a stretto giro e alla faccia appunto della libertà di stampa tanto osannata dai nostri media mainstream.
Sì, alla faccia appunto, no, della tanto decantata democrazia, dell'unica democrazia del Medio Oriente. Secondo me con questo alla fine possiamo anche concludere in generale tutte le altre prime pagine. Guardavo un po' i giornali di destra, però in realtà non parlano di un granché. Libero apre con la crisi nera della Germania, quindi insomma parla delle elezioni tedesche, però direi che insomma ce lo possiamo leggere anche da un'altra parte. Il Giornale riporta l'allarme di Gratteri, noi magistrati mai così poco credibili, il super PM ammette errori e correnti, questo CSM doveva essere sciolto. Però appunto io direi che in realtà possiamo anche fermarci qua, prenderci qualche minuto di pausa così che organizziamo il resto della rassegna stampa e andiamo all'interno di questi quotidiani. 87.9 di Radio Onda Rossa, buongiorno a tutti e tutte, buongiorno a chi è privato o privata della propria libertà. Noi proseguiamo la nostra rassegna stampa e insomma abbiamo visto che nelle notizie di questa mattina le prime pagine in realtà erano piuttosto eterogenee, direi. E, noi quello di cui quello con cui vorremmo aprire, che era una notizia che un po' si ritrovava in diversi quotidiani, è quella delle elezioni in Germania a Brandeburgo. Partiamo da quella e poi ci spostiamo su un articolo del Domani che titola così, siamo a pagina 7, carcerati e volontari stranieri, Kiev cerca le reclute per il fronte, per rimpolpare le file dell'esercito, l'Ucraina punta sull'amnistia per i detenuti che si arruolano e su una legione speciale creata in accordo con la Polonia a cui possono unirsi gli espatriati. E poi daremo largo spazio dopo queste notizie insomma invece al Medio Oriente, al Libano e alla Palestina. Io, se sei d'accordo, ti darei la parola a te per cominciare con la Germania.
Allora, la riprendiamo dalla stampa questa notizia a pagina 8 con firma di Uschi Audino, con un articolo che titola Il muro del Brandeburgo. Sorpresa, SPD vince dopo 5 elezioni sui nazionalisti di Alternative for Deutschland, decisivo il carisma del governatore uscente che ha chiesto al cancelliere di restare nell'ombra, il sacrificio di Verdi e Linke. Si ferma in Brandeburgo con una vittoria di misura dei socialdemocratici la marea nera di Alternative für Deutschland, che solo 3 settimane fa sembrava inarrestabile. Alle elezioni regionali di domenica, stando alle proiezioni delle 20 di ieri, potrebbe aver funzionato il voto tattico, come in Germania viene chiamato l'equivalente del nostro patto di desistenza, nel Land governato ininterrottamente dall'SPD dal 1990. A differenza di quanto accaduto alle urne in Sassonia e Turingia il 1 settembre, la campagna elettorale nel Land che circonda Berlino nelle ultime settimane si è trasformata in un referendum pro e contro Alternative for Deutschland, concluso con una vittoria sul filo di lana, ma pur sempre vittoria di chi non vuole l'ultradestra al governo. Senza precedenti è stata infatti la partecipazione al voto, cresciuta di oltre 9 punti rispetto ai 5 anni fa e attestandosi al 70%. L'affermazione dei socialdemocratici, che raccolgono il 30,7% a fronte del 29,6% dell'AfD, avviene a scapito di un passo indietro deciso non solo dei partiti dello spettro progressista come i Verdi, che si attestano al 4,6% e ottengono il meno 6,2%, e la Linke 2,6% che scende al meno 7,8%, ma anche di un arretramento dei conservatori della CDU, che ottengono il loro peggior risultato regionale con il 12,1%, meno 3,5%. Del resto, 10 giorni fa lo stesso ministro presidente della Sassonia, il maggiorente della CDU, Michael Kretz-Schemer, aveva fatto un endorsement palese al suo collega socialdemocratico, il governatore uscente del Brandeburgo, Dietmar Woidke, che è vincitore della tornata di ieri. Tra i partiti che possono dirsi soddisfatti dai risultati, oltre all'SPD che guadagna circa 5 punti rispetto al 2019, c'è il nuovo movimento di Sara Wagenknecht, il BSV, che mantiene il trend positivo ottenuto nelle elezioni degli altri due Länder con il 13,1%, e AfD che cresce del 6,1% attestandosi al 29,6%. Non siamo i vincitori, ma siamo i vincenti, perché siamo cresciuti nei consensi, ha detto il capolista di Alternative für Deutschland, Hans-Christoph Berndt, all'emittente pubblica ARD. Abbiamo vinto il voto dei giovani, siamo il partito del futuro, mentre gli altri sono il passato, ha proseguito l'ex medico di laboratorio della Carité, accusato di estremismo di destra dai servizi di intelligence BFV. In effetti, conferma un sondaggio ARD, il partito di di estrema destra è il più votato tra i giovani tra i 16 e i 24 anni, con una serie tra l'altro di meme anche su TikTok, non so se hai avuto modo di vederli, ma insomma ragazzi giovanissimi che hanno rifatto una vecchia musica, perché è degli anni 90 come me se la ricorderà, di adesso non mi viene il nome, e appunto pubblicizzando la FD, che è stato appunto il più votato tra i 16 e 24 a Gigi D'Agostino, ecco, tra i 16 e 24 anni, mentre l'SPD è il più scelto dagli ultra sessantenni. Il vero vincitore, l'SPD Void, che si definisce euforicamente riservato sia per il margine limitato di distacco dall'FD, sia perché la vittoria è stato il frutto di un duro lavoro, una riconquista metro per metro di una fiducia che a livello federale è andata perduta, a giudicare dai sondaggi per il partito del cancelliere, crollati al 15%. Con il risultato di ieri si è spezzato l'incantesimo che aveva portato l'SPD a perdere consecutivamente le ultime cinque elezioni regionali. La scelta del voto tattico a favore dell'SPD ha dragato risorse vitali dei partiti minori, provocando l'estromissione dall'ANTAC. Dei Verdi sono arrivati all'SPD 42.000 voti, dalla CDU 40.000, dalla Linke 27.000. Ora la Linke è fuori dal Parlamento regionale, i Verdi rischiano di non superare la quota di sbarramento del 5% e la CDU non è mai andata così male. Poi sarebbe interessante vedere se l'Alternative for Deutschland, una volta veramente, come dire, prese le redini della situazione, se mai succederà, sarà veramente quel partito antisistema rivoluzionario, o succederà come qui da noi, che partiti antisistema, antieuropei e sovranisti si sono assestati e attestati su una logica come dire europeista e atlantista. C'è il commento di Francesca Sforza sulla vittoria dell'SPD in Brandeburgo. Scholz è salvo ma non al sicuro, sempre a pagina 16 della Stampa di stamane. Sicuramente migliore delle altre questa domenica per il cancelliere tedesco Olaf Scholz, scrive Sforza. Se anche in Brandeburgo, Land storicamente socialdemocratico, l'estrema destra fosse arrivata al primo posto, avrebbe dovuto dimettersi o comunque attraversare una fase politica di estrema cupezza, e invece no, per poco, ma ce l'ha fatta. L'SPD si è confermata la formazione politica più votata e il cancelliere è salvo. A un secondo sguardo, tuttavia, non c'è da sentirsi così al sicuro, e il rischio che il sospiro di sollievo si strozzi in gola mandando tutto di traverso non è poi tanto remoto. Vediamo perché. Il vero vincitore di questa tornata elettorale è il governatore del Brandeburgo, Dietmar Voigt, che è uno che da 11 anni lavora, a suo dire 60, 70, talvolta 80 ore a settimana, Madonna, per questo territorio, e che non ha avuto paura di rivolgersi direttamente ai suoi elettori: se l'SPD non arriva prima me ne vado, e indirettamente a Olaf Scholz, facendo arrivare il messaggio che il suo sostegno in campagna elettorale non solo non era gradito, ma avrebbe potuto danneggiarlo. È lui che ha vinto dunque, malgrado il suo territorio si stia obiettivamente spostando a destra. La partecipazione al voto poi è stata molto superiore della volta scorsa, arrivando a toccare quota 70%. Si sa che quando c'è mobilitazione è perché si percepisce una certa urgenza. Poi che altro dice questo commento di Sforza? Diciamo che dal Brandeburgo arrivano dei segnali che possono essere utilmente applicati a scenari politici più ampi. Il primo è l'importanza di interagire con il territorio per avere il sostegno popolare. Il secondo è evidenza di una destra che macina sempre gli stessi argomenti: no all'immigrazione, no all'integrazione, no agli ambientalismi, ma che di fatto, non avendo accesso ad alcuna forma di governo, non ha modo di dimostrare di saper trasformare il consenso facile in capacità di governare. E la chiosa finale di questo commento è: chissà se sarà sufficiente per i grandi partiti popolari tedeschi continuare a tenere i piedi ben piancati sul territorio come l'SPD in Brandeburgo, spostarsi a destra come sta cercando di fare la CDU di Friedrich Merz. Questo quanto sulla Stampa rispetto appunto alle elezioni in Brandeburgo.
Sì, sul Domani alla fine non è tanto dissonante ciò che ci viene riportato, siamo a pagina pagina 6, nella Roccaforte Rossa i socialdemocratici restano primo partito, non c'è sorpasso di AfD che però cresce, ora si apre la partita della coalizione nel Parlamento regionale. E qui appunto l'articolo non lo leggo perché secondo me è ripetitivo, e appunto anche qui si sottolineava questo aspetto, cioè il fatto che la vittoria dell'SPD è un merito del governatore uscente Wojtke, che ha costruito questa sua corsa, sua rincorsa su una strategia che si fonda sul prendere le distanze da Scholz e dal partito del governo, del cosiddetto il governo del semaforo, perché appunto vede i verdi e i liberali insieme. Però oltre a questo secondo me non c'è un granché altro da aggiungere su questo tema, e passerei alla pagina successiva del Domani, che era quello che avevamo detto un po' in apertura, che si parla del fronte in Ucraina e delle difficoltà di reclutare nuovi soldati. Varcando i confini dell'Ucraina ci si trova di colpo immersi in uno sventolare di bandiere giallo e blu, mentre per le strade, sui muri dei palazzi e alle fermate degli autobus, cartelloni e poster rilanciano un unico grande messaggio: arruolarsi nell'esercito. I toni utilizzati rimandano alla sfera eroica, quasi mistica. La narrazione è quella di eroi giovanissimi caduti per mano di un nemico che non è degno neppure di essere chiamato col proprio nome: Russia. Specificazione: superfluo o rito apotropaico, poco importa. Ciò che conta per Kiev è che l'esercito appare sempre più provato da una guerra che sta logorando lentamente, missile dopo missile, ogni angolo di un paese vastissimo, chiamato a sacrificare da est a ovest ogni briciolo di normalità. Da qui in poi comincia l'articolo, di cui adesso leggiamo alcune parti. Secondo me una nota da tenere a mente è come in questi ormai più di 2 anni di guerra, nella narrazione dei quotidiani abbiamo sempre assistito sia da un lato che dall'altro appunto a un parteggiare per una celebrazione della guerra. Non si è mai parlato ad esempio del tema della diserzione della guerra, che è un tema invece storico insomma dei rivoluzionari dei tempi, insomma il disertare le guerre. Qui ci troviamo un accenno, ma vediamo anche come ne parlano. Per gli uomini e ragazzi in età di leva, la frontiera ucraina è un limite invalicabile, a meno di non voler infrangere la legge marziale che vieta l'espatrio a tutti i cittadini maschi arruolabili. Eppure, secondo le ultime stime, sarebbero almeno 650.000 gli ucraini fuggiti in Europa dall'inizio dell'invasione russa. Per quanto ne so io, ma magari perso, è la prima volta che sento questi numeri che se ne parla, però poi subito dopo vediamo come ne parlano. Sono renitenti per l'esercito e sono traditori per il sentire comune di un popolo che da più di 900 giorni vive l'incubo costante delle sirene e dei droni kamikaze. Le migliaia di volontari che correvano ad arruolarsi nelle prime settimane di guerra non sono che un lontano ricordo per Kiev, costretta oggi a far fronte a una grave carenza di reclute e a condizioni di vita ai limiti del sostenibile, specie nelle aree più esposte. Quindi da un lato appunto comunque c'è stata una fetta della popolazione che ha disertato la guerra, dall'altro lato chiaramente questa guerra sta facendo decine di migliaia di morti e quindi si trovano da questo punto di vista in crisi. L'articolo prosegue appunto illustrandoci quali sono le soluzioni che sta provando a mettere in atto a questo punto l'esercito ucraino. E da un lato si parla della legione ucraina. In estate l'Ucraina ha adottato diverse strategie per cercare di colmare questo gap, su tutte l'accordo con la Polonia per la creazione della prima legione dedicata al reclutamento di nuovi volontari in terra straniera. Il progetto guarda innanzitutto agli ucraini che sono riusciti a lasciare il paese eludendo così la leva obbligatoria, ma anche a chi si è trasferito lì da tempo. La legione ucraina verrà addestrata in Polonia e potrà contare su un equipaggiamento fornito dai nostri partner, aveva così detto Volodymyr Zelensky, e poi prosegue: io però su questo poi andrei oltre e salterei un piccolo paragrafo e andrei poi al paragrafo che era quello che dava un po' il titolo a questo articolo. Il titolo di questo articolo era "Carcerati e volontari stranieri, Kiev cerca reclute per il fronte", e quindi comincia così: una divisa per la libertà. Kiev ha dalla sua parte un ultimo asso nella manica, la nuova legge che concede l'amnistia in cambio del servizio militare, uno svuota carceri finalizzato a rimpolpare le esili fila dell'esercito ucraino, puntando sul desiderio di rivalsa di migliaia di detenuti che hanno colto al balzo l'appello lanciato dal governatore. Insomma, mi posso immaginare la gioia dei detenuti e delle detenute ad andare in guerra al fronte. In prima battuta sono state circa 3.000 le domande arrivate nell'ufficio del procuratore generale, ma secondo le stime del Ministero della Giustizia queste modalità di reclutamento potrebbero generare fino a 20.000 nuovi soldati. La legge che non si applica ai condannati per crimini gravi, dall'omicidio plurimo fino ai reati di natura sessuale, garantisce l'estinzione della pena residua a chiunque decide di arruolarsi, a patto di continuare a prestare servizio fino al termine della guerra. E una volta che il conflitto sarà concluso, gli ex detenuti potranno godere della libertà vigilata a condizione naturalmente di tornare indenni da un campo in cui la battaglia è imperversa da oltre 30 mesi. Per le nuove reclute che lasciano il carcere per la trincea, il sogno è di riuscire a imprimere un cambio di rotta positivo nella loro vita e ripartire. Per l'Ucraina la speranza di poter rinfondere almeno in questo modo nuova linfa a un esercito stremato da 2 anni e mezzo di combattimenti, assalti dietro fronte e il rischio costante di diventare bersaglio dei droni e dei missili di un nemico senza nome ma che continua a fare paura.
Beh, questa notizia fa il paio un po' con quella di Israele che sta arruolando richiedenti asilo africani per impiegarli in operazioni militari nella striscia di Gaza di 2 giorni fa, data da Arez, mi pare. Insomma, appunto è. E sempre su questo tema, c'è un articolo interessante a firma di Domenico Gallo, ripreso dalla Bottega del Barbieri: l'emergere del fattore umano nell'Ucraina in guerra. Il fattore umano è il più potente antidoto alle furie bellicose della politica, è stato determinante per porre fine alla guerra del Vietnam e potrebbe porre fine alla guerra in Ucraina. C'è, scrive Domenico Gallo, un fattore tenuto rigorosamente segreto dallo scoppio della guerra, cancellato dai telegiornali e dai giornali, rigorosamente nascosto nelle dichiarazioni dei politici e nei documenti ufficiali dell'Unione Europea, un fattore che deve essere cancellato dai radar e ignorato al punto da farlo sembrare inesistente, un fattore che deve essere sepolto in una tomba di silenzio perché se scoperchiato farebbe emergere un'oscenità che i nostri sensi non potrebbero tollerare, il fattore umano. Tutti i notiziari ci informano di qualche bomba caduta su edifici civili provocando vittime, ma sull'oceano di sofferenza e di morte provocato dai combattimenti regna il silenzio più assoluto. Nessun cronista ci racconta che ogni giorno vengono uccisi o feriti in combattimento oltre 1.000 soldati in ciascuna parte del fronte. Fonti russe citate da Analisi Difesa riferiscono di 60.000 morti e feriti registrati tra le forze ucraine nel mese di luglio, in linea con i mesi precedenti dove le perdite stimate da Mosca sono sempre state tra i 50.000 e i 60.000 soldati ucraini uccisi o feriti. Numeri simili sono quelli diffusi da Kiev e dai suoi alleati circa le perdite russe, stimate dal bollettivo quotidiano emesso da Londra e attribuito all'intelligence britannica in 1.000 morti e feriti al giorno. Secondo la stessa fonte, in maggio la media dei militari russi uccisi o feriti ogni giorno era stata di 1.262 a giugno e di 1.140. Il totale delle perdite subite dall'Ucraina in oltre 2 anni di guerra si avvicina al totale delle perdite subite dall'Italia nella Grande Guerra. Un'intera generazione è stata distrutta, centinaia di migliaia di famiglie sono state devastate dalla guerra. Questi enormi sacrifici umani sono irrilevanti nella contabilità della politica. Nella sua ultima risoluzione, prima dello scioglimento, il Parlamento europeo il 29 febbraio ha riconfermato l'obiettivo della vittoria militare dell'Ucraina, precisando che l'unico modo per raggiungerlo è quello di intensificare la guerra e la fornitura di armamenti sempre più letali. Nella sua prima riunione, il 17 luglio, il nuovo Parlamento europeo ha ribadito l'obiettivo. La fede nella vittoria è talmente ottusa che viene ignorato ogni riferimento ai costi umani. Quanti ucraini e quanti russi devono morire per conseguire l'obiettivo? 1 milione, 2 milioni, 3 milioni? Qual è il prezzo giusto? Ovviamente nessuno lo dice, nessuno vuole assumersi la responsabilità di confrontarsi con le scelte irresponsabili di NATO e Unione Europea. Una cosa è certa: i responsabili del gioco conoscono bene il prezzo del sangue che bisogna pagare e non ne sono ancora soddisfatti. Se per gli Stati Uniti il fallimento della controffensiva lanciata dall'Ucraina nella primavera-estate del 2023 è stato attribuito all'orientamento casualty adverse dell'Ucraina, cioè la contrarietà dei suoi generali ad accettare le perdite massicce necessarie per vincere. E poi prosegue anche parlando come citavi prima tu, dei soldati che si rifiutano al fronte di sparare. Alcune persone non vogliono sparare, vedono il nemico in posizione di tiro nelle trincee ma non aprono il fuoco, ha detto un frustrato comandante del battaglione della 47esima brigata ucraina. Con questo livello di diserzione e fuga dalla leva diventa sempre più difficile portare avanti piani di guerra a oltranza, e il fattore umano è il più potente antidoto alle furie bellicose della politica. È stato determinante per porre fine alla guerra del Vietnam e potrebbe porre fine alla guerra in Ucraina. Zelensky ne è consapevole ed è deciso a ricorrere all'unica opzione che gli resta per vincere, si coinvolgere più profondamente la NATO nel conflitto. Per questo il 6 settembre scorso, durante la riunione del gruppo di contatto a Ramstein in Germania, il presidente ucraino ha lanciato un appello deciso agli alleati della NATO: ignorate le linee rosse di Putin, insomma, se il sangue ucraino si sta esaurendo la soluzione proposta è di ricorrere ai donatori di sangue alleati. Questo insomma fa il paio con alcuni numeri, cioè questo articolo fa paio con quello che dicevi te, dando alcuni numeri, insomma 10.000 persone, soldati insomma uccisi o feriti tra le forze ucraine nel mese, 50.000 e 60.000 solo nel mese di luglio, insomma sono numeri importanti che difficilmente leggiamo su i giornali.
Sì, mi verrebbe da commentare che comunque emerge il tentativo di mobilitazione totale della popolazione, questo appunto è quanto sta avvenendo in Ucraina, o quanto appunto ci hai anche appena letto, il tentativo, la connessione lampante fra la guerra interna e la guerra esterna, cioè e la continuazione del carcere come guerra e della guerra come del carcere, nel senso che se il carcere ha la funzione di disciplinare le persone che all'interno della società appunto o disertano il fronte interno o appunto si arrangiano in un altro modo rispetto a ciò che viene considerato la normalità, e quello che avviene poi appunto con la guerra esterna o con appunto quanto abbiamo letto con reclutare poi queste persone devianti al fronte è un po' questo, che appunto o ti allini in un modo o ti allini
in un altro.
Esattamente.
Sì.
E io su questo mi fermerei, non so se volevi aggiungere altro.
No, che lo fa anche la Russia, nel senso che poi, certo. Anche la Russia promette lauti compensi e fedina penale pulita, no, per coloro che poi scelgono di combattere, ma questa è la linea che appunto raccontavi tu.
Allora io direi che ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo in voce, insomma, per addentrarci ancora di più sul Medio Oriente.
Allora, quando sono le 9:12 ritorniamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che se volete intervenire in diretta per commentare con noi la rassegna stampa, il numero da fare è sempre quello 06 49 17 50. Vogliamo aprire insomma la pagina sulla guerra in Medio Oriente, la guerra che si sta allargando. Inevitabilmente ci verrebbe da dire, perché Israele è esattamente come a Gaza sull'orlo di far scoppiare un'altra guerra che sappiamo non può vincere, che andrà avanti solo e soltanto grazie all'appoggio incondizionato del mondo libero e democratico, che sappiamo non è più come dire l'impero, no? Data insomma la nuova condizione di multipolarità nel mondo. Per iniziare questa parentesi ampia, vogliamo leggervi le notizie su Rai News che arrivano in diretta. IDF, attacchi contro obiettivi Hezbollah in Libano, l'allarme dell'ONU, catastrofe imminente, razzi Hezbollah su Israele, bombe israeliane sul Libano, Guterres, si rischia un'altra Gaza, media Sinwar forse ucciso da un raid, scettiche le autorità, illazioni, ancora bombe sulle scuole rifugio, altri 7 morti. È delle 9:02 la notizia di una mamma e 4 figli uccisi da un raid israeliano a Gaza questa mattina contro un edificio a Deir el-Balah nel centro della striscia di Gaza, lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa citando fonti locali. La donna aveva 29 anni e 4 figli, un'età compresa tra i 4 e 8 anni, diverse le persone rimaste ferite. E ancora questa mattina l'aeronautica militare israeliana ha colpito più di 150 obiettivi di Hezbollah in Libano, è quanto affermano le forze di difesa israeliane. Secondo l'esercito, gli attacchi hanno preso parte decine di aerei da combattimento di tutti gli squadroni dell'aeronautica israeliana, lo riporta il Times of Israel. Allora, queste le ultime notizie su Rai News, continuiamo a darvi conto di quello che arriva e arriverà in diretta. Intanto vi leggiamo un articolo presente sul sito Pagine Esteri, pagineesteri.it. Il titolo è: Israele ordina ai civili libanesi di lasciare le loro case, crea una zona cuscinetto. Questa mattina è in corso un violento bombardamento aereo israeliano nel Libano del Sud e nella Bekaa, scrive Pagine Esteri, come avvenuto ai palestinesi della striscia di Gaza, anche ai libanesi che abitano nei centri a ridosso del confine, è stato ordinato da Israele di lasciare le loro case, perché a dire del portavoce militare israeliano, israeliano verrebbero usate come depositi di armi e missili da Hezbollah. L'annuncio è giunto mentre è in corso un nuovo massiccio attacco aereo che in particolare sta spianando il territorio libanese lungo la frontiera tra i due paesi. Bombardamenti avvengono anche a nord-est, nella valle della Bekaa. A tutti i residenti dei villaggi in Libano, nel prossimo futuro colpiremo obiettivi terroristici in Libano, facciamo appello a chiunque si trovi vicino a proprietà o all'interno di case dove Hezbollah nasconde armi, vi chiediamo di prendere immediatamente le distanze da loro, questo è per la vostra sicurezza e protezione, ha affermato il portavoce israeliano Daniel Hagari, con un ordine di evacuazione dato da Israele ai libanesi. L'ufficiale ha anche affermato che gli attacchi su larga scala in corso in Libano sono cominciati perché Hezbollah si preparava a lanciare razzi contro Israele. Fonti libanesi ed esperti militari sostengono che Israele, con i suoi pesanti bombardamenti aerei e l'ordine di evacuazione alla popolazione dato dal portavoce militare, prepara l'offensiva di terra di cui si parla da tempo e creare una zona cuscinetto all'interno del territorio libanese ampia alcuni chilometri e disabitata. Una conferma indiretta di questa ipotesi giunge dal ministro israeliano per gli affari della diaspora Amichai Cicli, che ha esortato qualche ora fa le forze armate a creare zone cuscinette all'interno del Libano. In un post sul suo account X, Cicli ha postato una mappa di tale zona cuscinetto libera dai civili nel Libano meridionale, definendo il suo piano come la cosa più giusta da fare. Intanto si attende la risposta al nuovo attacco aereo israeliano di Hezbollah, che ieri mattina ha colpito l'area intorno ad Haifa e pare anche una base aerea, causando danni ad abitazioni di Kiryat Bialik e Moreshet. Il movimento sciita libanese afferma di aver colpito con un razzo un carro armato israeliano Merkava, che ha preso fuoco uccidendo due soldati. Israele non ha confermato la notizia, questo pagine esteri. Ora, come dicevamo, niente, non si muove foglia che appunto l'impero non voglia. È chiaro che tutto questo, a dispetto di quello di quanto sostenuto e dichiarato da Biden, non, nulla avviene senza che gli Stati Uniti ne siano a conoscenza, e come dire, anche la tentazione degli Stati Uniti in qualche modo di rifarsi rispetto ai grossi danni che sta subendo in Ucraina, cercando di come dire, utilizzare Israele per radere al suolo completamente il Medio Oriente, sferrando attacchi terroristici anche sulla popolazione, come è successo pochi giorni fa, non nulla è più un tabù, insomma, questo ci appare evidente. I giornali esteri riportano che il Medio Oriente è sempre più vicino all'orlo di una guerra catastrofica, scrive la CNN. Il Guardian scrive che Hezbollah entra nella battaglia della resa dei conti con Israele, mentre le potenze mondiali invitano alla moderazione. Ecco l'ipocrisia di cui vi parlavamo poc'anzi. Entrambe le parti si impegnano in una significativa escalation del conflitto, spingendo le Nazioni Unite a dire che la regione è sull'orlo di una catastrofe imminente. Poi il Guardian scrive ancora che l'esercito israeliano ha chiuso l'ufficio di Al Jazeera in un raid in Cisgiordania. All'emittente qatariota è stato ordinato di chiudere l'ufficio per 45 giorni, mesi dopo il divieto di operare in Israele. Lo ricorderete, non è nuova, non sono nuove le chiusure appunto delle sedi di Al Jazeera. Al-Manar scrive: notte pesante per i coloni della Bassa Galilea, distruzione senza precedenti. Il Tehran Times riporta che Hezbollah ha colpito le basi militari strategiche di Israele, il bombardamento di Haifa rappresenta solo l'inizio, e Haaretz invece titola: Netanyahu giura vittoria totale contro Hezbollah, ma ha già dimenticato gli ostaggi. Questa è una rapida rassegna anche dei primi titoli sulla guerra in Medio Oriente. Lascerò a te la parola su altri approfondimenti.
Ole, scusate. Allora, io sì, avevo trovato su, diciamo, due articoli, uno sul Domani riguardo un po' il ruolo degli Stati Uniti, e un altro invece è un'intervista sul Fatto Quotidiano che parla, insomma, del fatto che Israele spegne la TV di Al Jazeera. E magari partirei da quello del Domani, che è un articolo appunto della storica Michela Ponzani, non è insomma, non dà una visione antiimperialista proprio degli Stati Uniti, però ripercorre alcune tappe importanti degli Stati Uniti e del suo imperialismo, e comunque sicuramente ne colloca un ruolo importante all'interno dei conflitti che ci sono stati e che ci sono tuttora. Israele ha il diritto di difendersi e di dare la caccia ai terroristi di Hamas, ma anche la responsabilità di evitare le vittime civili. Dobbiamo tornare alle parole, questo è virgolettato e adesso comincia a scrivere, dobbiamo tornare alle parole pronunciate qualche mese fa da Kamala Harris per tentare di capire quale strategia dovremmo aspettarci dall'interventismo americano, ora che l'intelligence israeliana ha deciso per un attacco preventivo contro i miliziani di Hezbollah. La simultanea e a dir poco scenografica esplosione di migliaia di cercapersone a Beirut, in diverse regioni del Libano e Siria, con un bilancio di 18 morti, tra cui una bambina di 8 anni e oltre 4.000 feriti, non rischia solo di aprire l'ennesimo vaso di Pandora nell'eterno conflitto israelo-palestinese, ma dimostrare la debolezza di strategie preventive nell'uso della guerra, ampiamente sperimentate nei loro fallimenti. Pare infatti incredibile che proprio nei giorni in cui l'ONU vota la risoluzione palestinese per chiedere la fine dell'occupazione da parte di Israele, si torni a parlare di War on Terror, di lotta preventiva al terrorismo islamico e di stati canaglia, virgolettato. Nemmeno fossimo ai tempi dell'utilizzo delle basi del Golfo contro il regime di Saddam Hussein. Senza contare che la credibilità del governo di Netanyahu è ormai andata completamente in frantumi, vista la sua incapacità nel garantire la sicurezza dei cittadini e l'apertura di nuovi fronti di guerra che non riporta a casa gli ostaggi del 7 ottobre e manda al massacro un numero di militari sempre più elevato. Intanto, sicuramente questa parte è decisamente meno, con, cioè una visione secondo me insomma del mandare al massacro decine di militari in questo momento mi sembra una visione sicuramente parziale. Intanto nel mondo i sentimenti anti-israeliani divampano mentre gli Stati Uniti faticano a uscire dal loro unilateralismo, questo sì retaggio storico della fine della guerra fredda, ancora convinti che un nuovo ordine mondiale si possa costruire con il solo ricorso agli eserciti. La presunzione di poter vincere rapidamente un conflitto in virtù della superiorità militare aveva già provocato disastri in Afghanistan, l'insediamento di un regime fragile, corrotto, delegittimato e incapace di garantire condizioni minime di sicurezza aveva chiaramente mostrato quanto un cambio di regime non si possa fondare solo sull'interventismo americano. È che esportare la democrazia a suon di guerre preventive non paga molto. Del resto era stato proprio Israele a rimettere in discussione la centralità dell'esercito nel creare il bene comune, due punti, la crescita economica degli anni 70 dovuta non poco allo sfruttamento dei territori occupati, la globalizzazione del mercato e nuove fonti di benessere sembravano aver mandato in soffitta l'idea della nazione in uniforme. E poi insomma questo articolo prosegue, però volevo tornare alla questione degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ora hanno una grande occasione, smetterla di presentarsi come i vincitori della guerra fredda e come l'unica nazionale indispensabile al mantenimento della pace. L'America interviene da sempre in un gran numero di conflitti in nome delle ragioni umanitarie e della lotta al terrorismo internazionale, ma ha finito con rimanere vittima dei processi di frammentazione che da decenni caratterizzano nel sistema internazionale. E intanto nelle università americane divampano le manifestazioni filo-palestinese con tanto di arresti di studenti che chiedono di interrompere investimenti e collaborazioni con aziende e università israeliane. Qualcuno ha paragonato gli scontri con la polizia alla Columbia University con le proteste studentesche ai tempi della guerra in Vietnam. Virgolettato, la guerra sporca, quella persa, quella che aveva sacrificato una generazione intera di giovani tramutati in reduci da sindrome post-traumatica da stress. Occorre ora il coraggio di una discontinuità, un cambiamento che vada oltre l'abuso dei privilegi di arbitrio. Forse da qui potrà passare quel recupero di credibilità degli USA come garanti ultimi dell'equilibrio e della stabilità mondiale. E quello che ritorna, insomma, secondo me, in questo articolo era quello che diceva anche prima la compagna, appunto il fatto che non c'è più un'egemonia unica degli USA e un po' ne ripercorreva alcune tappe anche di questa frammentazione. Ma mi sposterei velocemente a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Come preannunciato, Israele spegne la TV di Al Jazeera perché non mostri la verità. È un'intervista e ora la leggiamo a Mathieu Karam. La guerra con Israele è già in corso, con 600 persone uccise in Libano dall'8 ottobre dell'anno scorso, molti feriti, interi villaggi ridotti in macerie nel sud. È una guerra, anche se non ancora totale, e l'attacco con i cercapersone ha terrorizzato la popolazione. Matthew Haram ci risponde da Beirut, dove è caporedattore del quotidiano L'Orient. Cosa pensi del raid negli uffici di Al Jazeera nella West Bank? Come si può ancora definire unica democrazia del Medio Oriente un paese che manda soldati armati a chiudere un emittente? Non vogliono che si sappia ciò che sta succedendo né a Gaza né in Cisgiordania. Il presidente, la giornalista. Il presidente israeliano Herzog ha detto che Israele non è responsabile dell'attacco con i cercapersone. Come è stata accolta la notizia in Libano? Beh, tutti sanno che gli israeliani sono dietro gli attacchi, ogni indizio punta contro Israele, ogni testata giornalistica seria in Libano, in Israele, persino negli USA. Qual è stato l'impatto degli attacchi interni ad Hezbollah? Ora le comunicazioni interne appaiono ridotte, ma per alcuni esperti cercapersone sono una frazione della rete di comunicazione del partito e i soldati sul campo comunicano in modo diverso. I lanci di missili delle ultime ore suggeriscono che il potenziale militare non sia stato toccato. Malgrado tutto, Hezbollah non sembra ancora voler entrare in una guerra totale. Lo hanno dichiarato dall'inizio, ma l'IDF sta cercando di spingerli sempre più vicino a quel limite. Hezbollah deve rispondere per mantenere la sua reputazione. Ora sembra siano caduti nella loro stessa trappola, perché ogni colpo è più duro di quello precedente e ogni colpo richiede una ritorsione più forte. Per la prima volta hanno usato razzi Fadi con gittata da 105 km e sono arrivati ad Haifa, obbligando la popolazione a fuggire nei rifugi. Qual è l'obiettivo di questa escalation, virgolettato, contenuta? Non è chiaro per nessuno. Se Israele lancia una guerra totale, cosa farà dopo? Occuperà di nuovo il sud del Libano? Lo hanno fatto per 30 o 40 anni e non hanno ottenuto nulla. Hezbollah ha dimostrato di avere razzi e droni da lanciare dalla Bekaa nel nord. Sono entrambi in un vicolo cieco, ognuno sta cercando di spingere l'altro a commettere un errore. Quanti combattenti può mobilitare Hezbollah? Hezbollah sostiene di avere 100.000 uomini pronti e se parliamo dell'asse della resistenza sono centinaia e centinaia di migliaia. Uno degli scenari, se non un'invasione vera e propria, è un'incursione in territorio israeliano. Hezbollah è 10 volte più forte di Hamas e ha la capacità di tentare almeno di occupare villaggi e città israeliane al confine. C'è fiducia e speranza nella società civile libanese che Washington e l'Occidente possano fare qualcosa? Onestamente non credo. Gli USA non sono mai riusciti a impedire a Israele di lanciare operazioni in Libano. La gente sa che se Israele decidesse di farlo lo farebbe come nel 1982. E con questo si conclude questa intervista, che insomma sicuramente una nota che ci tengo a ribadire è che era l'unico articolo che abbiamo trovato questa mattina sui giornali cartacei. E un aspetto, insomma, questo personale che mi veniva da aggiungere è come una nota che toccava questa intervista, cioè il fatto appunto che ci sono centinaia e centinaia di migliaia di persone pronte a resistere a Israele. Secondo me è un aspetto importante da riportare, perché sono mesi che si assiste, ogni due mesi che ammazzano un nuovo leader di Hamas. Appunto adesso in queste ore si stanno accertando se è stato ammazzato Sinwar, però appunto la resistenza poi è antisionista in generale, appunto, quindi che non è solo di Hamas o di Hezbollah eccetera, è qualcosa che comunque continua ad andare avanti dopo comunque appunto un anno dal 7 ottobre. Quindi l'unico modo per spiegarsi questo fattore appunto non può essere la spiegazione che spesso i giornali occidentali ci danno, cioè che è tutto vittima di Hamas o tutto vittima di altre organizzazioni, ma quanto appunto dare una lettura di questo fenomeno politico molto più estesa alla società palestinese.
Su questo c'è, se tu hai finito questo aspetto, su quanto dicevi tu c'è un articolo a firma di Piero Bevilacqua acqua, dal titolo Gaza e Ucraina, va in scena il suicidio dell'Europa, che si interroga su da quanto tempo i vari rappresentanti dell'amministrazione USA, appunto come dicevamo prima, annunciano come prossimo il cessate il fuoco a Gaza, no? E ora, dopo 10 mesi di massacri, oltre 40.000 morti, gran parte degli edifici abbattuti, gli ospedali, le scuole rasi al suolo, centinaia di giornalisti, volontari, soccorritori uccisi, la morte provocata per fame e malattie, non è evidente che si mentono, che i loro annunci sono propaganda di guerra, servono alla campagna elettorale dei democratici a scrollarsi di dosso un po' del sangue palestinese agli occhi del mondo, a cui devono apparire umani e portatori di pace. Intanto riforniscono l'esercito di Israele di tonnellate di bombe, ma il cessate il fuoco a cosa servirebbe? Dopo l'auspicabile restituzione degli ultimi ostaggi israeliani ai parenti, che cosa accadrebbe? Non è evidente che per Netanyahu e compagni non mancheranno mai i terroristi di Hamas da bombardare fino a quando nella striscia rimarrà qualche forma di vita? Basta infatti chiedersi qual è il disegno di Israele e degli USA per dare un minimo assetto di pace a quei territori dopo la tregua. Questo disegno non c'è, perché il progetto dei due popoli, due stati non è realizzabile, dato che il territorio palestinese è stato frantumato, deliberatamente ridotto a un puzzle da Israele per impedire una qualsiasi configurazione statale, mentre è evidente che il disegno di Tel Aviv è di rendere inabitabile Gaza, costringere la popolazione a emigrare nei paesi arabi contermini, come fanno ormai da 77 anni a suon di massacri. La grande operazione degli ultimi giorni in Cisgiordania non fa che confermare questa lettura forte delle armi e dell'appoggio incondizionato degli Stati Uniti, tranquillizzato dall'inerzia e dal sostegno anche militare dell'Unione Europea, consapevole della necessaria prudenza dell'Iran, sostenuto dai grandi media. Israele intende risolvere la questione palestinese in un solo modo, annettendosi il territorio altrui, come ha sempre fatto, come continua a fare con la colonizzazione strisciante e i pogrom in Cisgiordania, incassando senza tanto dolersi le condanne impotenti dell'ONU, dunque violando il diritto internazionale che USA e Unione Europea rivendicano solo in Ucraina. Questa rapida sintesi, tuttavia, che tratteggia un ben noto paesaggio d'orrore, ci porta a parlare d'Europa. Con stupefacente furia suicida, le classi dirigenti europee non vogliono accorgersi che tanto la guerra in Ucraina quanto quella in corso nel vicino Oriente fanno parte di un coerente piano imperiale americano. Gli USA progettano da anni di ripetere in Russia quello che hanno fatto in Jugoslavia: cambiare regime, dominarne e sfruttarne il territorio, farne un avamposto contro il partner economico più temuto, la Cina. La cosiddetta sicurezza di Israele, che tanto fa palpitare i cuori dei gruppi dirigenti americani, è la formula retorica con cui coprire un interesse vitale: rafforzare la presenza USA nella regione, impedire la penetrazione cinese e russa che ha nell'Iran il principale punto di riferimento strategico a venire. L'altro fine della guerra USA è indebolire l'economia europea. E mi sembra che su questo, come dire, già stanno a buon punto: rendere politicamente subalterna e marginale l'Unione Europea. E anche su questo direi che ci siamo. Qual è dunque l'interesse europeo nel sostenere tale piano? Nessuno ce lo ha spiegato, nessuno ci ha mostrato le magnifiche sorti e progressive che ci attendono alla fine di questa avventura. Sono sempre più evidenti, al contrario, le pesantissime conseguenze che ricadono in varia misura sui vari paesi. Non solo i danni autoinflitti con le sanzioni alla Russia, il crollo del modello di sviluppo economico fondato sull'energia a basso costo che aveva fatto le fortune della Germania, gli impegni, spese militari crescenti che fanno deperire il welfare. La Germania e la Francia, due paesi guida dell'Unione dove Scholz e Macron sono stati duramente ridimensionati, sono attese dal crollo di equilibri politici decennali. In Germania il Partito Socialdemocratico, una delle più antiche e nobili formazioni politiche d'Europa, sta scivolando nell'irrilevanza, mentre in questi due anni ovunque è deperita la democrazia, sempre meno i governi tollerano il dissenso. L'Italia è un laboratorio e i grandi media hanno assunto un'opprimente china manipolazione. Leggere i resoconti di guerra di Repubblica o del Corriere, della TV pubblica tacciamo, continua l'articolo, offre lo spettacolo quotidiano di una subalternità desolante del nostro giornalismo. È come se esso non svolgesse un servizio di informazione per il lettore italiano, ma diffondesse notizie per conto di una potenza belligerante straniera. Ma a una domanda le classi dirigenti UE e il governo italiano in primissimo luogo non possono sfuggire: qual è l'interesse europeo a inimicarsi l'intero mondo arabo, quello medio orientale e quello nordafricano, appoggiando senza condizioni la guerra di Israele? Non è evidente che privilegiare quel piccolo paese avamposto degli USA nella regione equivale a consegnare il Mediterraneo alla potenza d'oltreoceano e dunque a privarci di uno spazio strategico per ogni autonomo progetto a venire verso l'Africa e l'Oriente. Infine, ma non ultima questione, con quali menzogne i governi credono di nascondere alle proprie opinioni pubbliche lo sterminio del popolo palestinese? Basterà inviare in giro i nostri giovani con le buste Erasmus per convincerli della nostra missione civilizzatrice? Non è, e qui insomma c'è un richiamo anche a Grazie Occidente, di Rabbi, non che lo richiami l'articolo, ma insomma la, come dire, l'accostamento ci è venuto d'obbligo. Non è evidente che un ceto politico delegittimato sta conservando il suo potere sul genocidio di un popolo, l'ennesimo massacro che segnerà la memoria del secolo secondo la vecchia tradizione coloniale europea, ma questa volta sotto gli occhi del mondo intero e sostenuto per conto terzi. È diventato un appendice della NATO, l'Unione Europea infatti opprime ormai su mandato di altri. Insomma, questo che sia diventato, no, lo è sempre stata, diciamo, no, con paesi che hanno avuto più margini o meno di libertà, ma diciamo che come dire, un avamposto, le colonie mediterranee, insomma, lo siamo sempre state. Insomma, questo articolo, che non ci dice nulla di nuovo, però mette in fila alcune questioni nodali che appunto ci interrogano ovviamente, no? Su il progetto imperialista all'interno della regione e il ruolo che l'Europa e l'Italia intendono avere e con quali risvolti.
Sì, io su questo non ho un granché da aggiungere, quindi passerei a un altro tema, quantomeno, mentre magari poi diamo un occhio in conclusione ai giornali se c'è qualcosa che ci siamo persi, e mi riferisco allo sciopero che c'è oggi in Rai. E allora vi leggo prima la notizia di Usigrai. Praticamente c'è oggi, non so se insomma ve ne siete accorte, appunto Rai Radio 3 ad esempio non è andata, insomma c'è uno sciopero in Rai. L'Usigrai, il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai, condivide le preoccupazioni di impiegati, tecnici, operai e quadri dell'azienda che domani saranno in sciopero. Per questo appunto lo sciopero di oggi, quindi questo aggiungendo io, è degli impiegati, dei tecnici, degli operai, mentre i giornalisti e le giornaliste non stanno scioperando, però hanno fatto appunto il sindacato, ha fatto questa comunicazione in cui ne condivide le preoccupazioni. Proseguo. L'incertezza sulle risorse destinate al servizio pubblico, il futuro di Rai Way e un piano industriale ancora sulla carta sono il sintomo di una Rai bloccata da partiti e governo che puntano ad una nuova spartizione delle poltrone in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione. Per l'Usigrai il rilancio dell'azienda parte anche da un approccio diverso al tema dei rinnovi contrattuali, che mette al centro del confronto sullo sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale il ruolo dei dipendenti della RAI. E adesso vi leggo invece il comunicato dei lavoratori e operai, che titola così: la forza della coerenza. In questi giorni abbiamo volutamente fatto voto di silenzio, o meglio abbiamo scritto e parlato molto, ma solo ed esclusivamente al fine primario di far riuscire lo sciopero, creando quanto più dibattito pubblico sulle vicende della RAI fosse possibile. Oggi però vogliamo fare una piccola garbata eccezione. Agli amici di alcune sigle sindacali che ci hanno fatto qualche amichevole rimbrotto per essere andati, a loro dire, fuori tema rispetto alle motivazioni dello sciopero, oltre al CCL, i temi del canone, del piano industriale, della svendita di Rai Way, eccetera, ci sentiamo di dover in dover di fare una piccola, quantomeno altrettanto amichevole cortesia, includendo in questo comunicato le motivazioni contenute nella proclamazione di sciopero siglata da SLC, CGL, Fistel CISL, Wilcom Will, FNCUGL, Snater, il giorno 2 agosto ultimo scorso, rispettando nella lettera l'ordine di presentazione. e adesso parlano delle motivazioni: rinnovo del contratto collettivo di lavoro a seguito della mancanza, della mancata approvazione da parte dei lavoratori dell'ipotesi di rinnovo del CCL per quadri impiegati ed operai del 16 luglio 2024, piano industriale e prospettive aziendali, vendite ulteriore quote di Rai Way per sostenere il piano industriale, incertezza sul sostentamento economico dell'azienda, incertezza sulla quantità e modalità di esazione del canone Rai dal 2025 dopo il taglio del 2024. Su questa evidenza ognuno è libera di farsi una propria idea, anche perché da quello che risulta a noi nessuno ha ancora ricusato queste motivazioni. Nelle nostre assemblee unitarie, dove è stato possibile farle, o di Siga, dove l'alternativa era non fare nulla, abbiamo non a caso battuto su questi argomenti, perché sono ancora quelli unitari e sono purtroppo ancora tutti drammaticamente attuali. E se abbiamo fatto così tante assemblee, non l'abbiamo fatto per il semplice gusto di farle, ma perché il sindacato ritiene sempre questo strumento come il più efficace per confrontarsi con le lavoratrici e i lavoratori e per far riuscire scioperi, come peraltro dimostreranno i numeri del 23 settembre. Che poi per qualcuno le ferie siano durate meno di altri, questo è un dato meramente statistico, perché iniziare il prima possibile l'assemblea era il minimo che si potesse fare, anche per debito di riconoscenza verso quei lavoratori e quelle lavoratrici che ci hanno rimesso di tasca propria aderendo al blocco degli straordinari proclamato in agosto. La riuscita dello sciopero, quello era e rimane il nostro obiettivo, insieme all'unità dei lavoratori, indipendentemente da cosa abbiano votato al referendum e alle unità con le altre sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero. Le polemiche sterili le lasciamo volentieri alle associazioni ormai parte dell'establishment e a chi siede per loro conto al settimo piano di Viale Mazzini. Il nervosismo che sembra serpeggiare in molti livelli aziendali in previsione dello sciopero, testimoniato da mail scomposte di alcune direzioni e precettazioni ultranumeriche dove non si sono firmati gli accordi, è a nostro avviso un ottimo segnale, perché significa che qualcuno teme questo sciopero anche per le motivazioni che lo motivano. Si va a concludere così. Che poi i presidi in contemporanea sotto Viale Mazzini siano 2, 3 o 100, poco importa, l'importante è che la protesta di ognuno di questi sia indirizzata contro chi comanda il RAI e non contro gli altri soggetti in piazza. Buon 23 settembre a tutte e a tutti, la segreteria nazionale SLC CGL. E io su questo mi fermerei, non so se tu invece c'hai ad aggiungere altro.
In diretta da aljazeera.com, vabbè, ricordiamo che stamattina l'aeronautica militare israeliana ha lanciato un grande attacco aereo sul Libano e che l'intero paese è in fiamme, e l'esercito israeliano ha invitato, lo dicevamo prima, la popolazione libanese a lasciare le zone in cui secondo loro si trovano i depositi di armi di Hezbollah. Un minuto fa, scrive Al Jazeera, e un attacco di droni israeliani ha ferito dei palestinesi a Khan Yunis, e che l'esercito israeliano continua i raid, le demolizioni nella West Bank, quindi in Cisgiordania, e queste sono le tre ultime. No, l'ultima è di un'ora fa: una famiglia di 3 persone è stata uccisa in un attacco da parte dell'esercito israeliano nella scuola di Nuseirat. Queste sono le ultime notizie in diretta da Al Jazeera su quello che sta avvenendo in quell'area.
In quell'area. Va bene, allora io direi che noi ci possiamo fermare un momento e vediamo come concludere questa rassegna stampa.
siamo in...
Allora, continuiamo a darvi conto di quanto avviene in, nel contesto medio orientale. Su Presenza c'è un po' una cronistoria di quello che da ieri sta succedendo in Libano. Intensi bombardamenti israeliani nel sud del Libano si sono svolti ieri con attacchi missilistici sui villaggi e sulla città. Obiettivo dei generali di Tel Aviv è quello di cacciare la popolazione civile verso nord per compiere la loro avanzata di terra in condizioni meno complicate, ma sembra che abbiano fatto un grave errore di valutazione, scrive Presenza, perché la risposta di Hezbollah con i missili e droni che sono arrivati fino ad Haifa e Tiberiade ha costretto molti israeliani a fuggire verso sud. Secondo stime della stampa israeliana, negli ultimi giorni 100.000 israeliani hanno lasciato le loro case nel nord di Israele. I piani militari per un'avanzata di terra dell'esercito israeliano in una zona limitata del territorio libanese, dicono le fonti USA, sono già pronti. Netanyahu ha affermato che Hezbollah ha ricevuto una dura lezione che non si aspettava, e se non ha capito la lezione la capirà. Il riferimento chiaro è agli attacchi contro il sistema di comunicazioni del partito che ha provocato le esplosioni di migliaia di circa persone e gli attacchi missilistici degli ultimi due giorni. Il presidente israeliano Herzog invece ha affermato candidamente che il suo paese non c'entra nulla con l'esplosione in Libano degli apparecchi cerca persone. Sui social molti commentatori arabi si sono chiesti: ma dove vive questo? Rispetto alla situazione umanitaria a Gaza, Presenza riporta che l'esercito israeliano sta preparando un piano di deportazione forzata dei palestinesi presenti ancora nel nord di Gaza. Sarà dichiarata zona militare chiusa e la popolazione piano piano costretta ad andarsene con le bombe e con le operazioni di terra. Le case ancora in piedi saranno demolite con la dinamite e con i bulldozer, lo scrive la stampa israeliana. Nel frattempo l'esercito si assumerà il compito della distribuzione diretta degli aiuti umanitari per non avere in mezzo le agenzie dell'ONU. Lo abbiamo anticipato ieri su Unbamed, ma adesso le rivelazioni sono di fonte israeliana pubblica. In tutta la striscia le prime piogge stanno rendendo la vita impossibile agli sfollati e alle sfollate accampati in tende di plastica. I terreni attorno alle tende sono diventati pozzanghere. La seconda stagione invernale che passano in campi di fortuna si annuncia difficile. Poi, durante i lavori delle commissioni esteri e sicurezza del Parlamento israeliano, Netanyahu ha affermato che presto sarà emesso l'ordine di cattura internazionale nei suoi confronti e di altri dirigenti. Gli Stati Uniti, che non fanno parte, lo ricordiamo, del Trattato di Roma, stanno facendo forti pressioni sul procuratore e i giudici della Corte Penale Internazionale per non emettere oppure almeno ritardare la pubblicazione dei mandati di cattura, almeno fino a dopo l'Assemblea Generale dell'ONU, dove è previsto un discorso di Netanyahu. Rispetto alla situazione in Cisgiordania e Gerusalemme Est, scrive Presenza, deportare i palestinesi dalle loro terre, questo è l'obiettivo del governo di estrema destra di Israele. Oltre ai quotidiani attacchi militari con rastrellamenti, uccisioni di militanti e distruzioni delle infrastrutture urbane per rendere la vita difficile in tutti i sensi, vengono messe in atto aggressioni quotidiane dei coloni arrivati da ogni dove contro i villaggi e le comunità palestinesi native. Ultimo atto compiuto ieri, che è stato l'avvelenamento degli animali dei pastori nella zona sud di El Khalil. Non è la prima volta e non solo in questa zona, è avvenuto anche in passato sia nel sud della Giordania che nella valle del Giordano, nella regione di Nablus. Furto delle sorgenti d'acqua e avvelenamento delle gregge per costringere i palestinesi a fuggire dalla Palestina. Il piano dei coloni fanatici è chiaro e dichiarato: questa terra è nostra, è stata promessa da Dio al popolo eletto, dicono in inglese, prima ancora di aver imparato bene l'ebraico. Rispetto al giornalismo e ai giornalisti e alle giornaliste nel mirino, l'esercito israeliano, riporta Presenza, ha chiuso, come vi anticipavamo già stamattina, gli uffici di Al Jazeera a Ramallah, Precedentemente gli uffici dell'emittente del Qatar in Israele erano stati chiusi per ordine governativo, confermato dalla Corte Suprema sulla base di una legge approvata ad hoc dal Parlamento. Netanyahu e i suoi generali hanno paura che il mondo venga a conoscenza della verità dei loro crimini contro la popolazione civile palestinese, in particolare dei crimini dei coloni ebrei estremisti contro i quali diversi paesi amici di Israele stanno avviando procedure di sanzioni, anche se minimali e contro singoli individui, sono politicamente significative. Poi, versante siriano, il presidente Bashar Assad ha emesso un'amnistia condizionata. Il provvedimento riguarda tutti i reati penali e la renitenza alla leva compiuti prima del 22 settembre 2024, data di emissione dell'amnistia. La condizione per l'applicabilità della misura è l'autoconsegna dell'interessato entro 3 mesi in territorio nazionale, entro 4 mesi se rifugiato all'estero per lo svolgimento del servizio di leva. L'amnistia non include reati di corruzione, traffico di droga e terrorismo. Non è la prima volta che in Siria viene promulgato un atto di amnistia. La loro efficacia è palese dalla presenza di migliaia di prigionieri nelle carceri siriane. L'ultimo provvedimento è stato messo nel novembre 2023. Questa era una sempre una notizia che trovate su Pressenza. Volevamo appunto darvi conto delle ultime notizie, ripetiamo, dell'attacco dell'esercito israeliano iniziato ieri e sta proseguendo questa mattina in Libano. Io direi che forse con questo non vedo breaking news su canali internazionali. Non so se tu hai qualcosa?
No, io in realtà di notizie non ho nulla da aggiungere. Mi viene in mente di ricordare magari qualche prossimo appuntamento. Questo giovedì, se non sbaglio, ma dovrebbe uscire comunque una chiamata pubblica, però ci dovrebbe essere un'assemblea all'Università La Sapienza per introdurre e lanciare la giornata del 5 ottobre. È una manifestazione, insomma, in solidarietà alla Palestina contro Israele e il genocidio. È appunto una manifestazione che comunque sta facendo tanto discutere, in cui vediamo una levata di scudi da parte della politica e di tutto l'arco politico che vada da destra alla sinistra, che si siede in Parlamento da destra a sinistra. E già il ministro Piantedosi, insomma, ha detto che non si potrà fare alcuna manifestazione. Dall'altro lato invece i palestinesi e le palestinesi insistono che quella manifestazione ci sarà. Quindi un primo appuntamento è quello di questo giovedì 26, ci dovrebbe essere un'assemblea in università, ma avremo modo di parlarne ancora da questi microfoni. Poi un altro appuntamento è di questo venerdì, invece, a Strike. Ci sarà la cena di Cassa Solidarietà alla Lima, l'Ardente, una cena dalle ore 20 a cura e a sostegno della Cassa di Solidarietà alla Lima, venerdì 27 settembre 2024 a Strike, cioè via Umberto Partini 21. La Cassa di Solidarietà alla Lima, insomma, è una cassa che si occupa di solidarietà nei confronti di chi è colpito o colpita dalla repressione, e chi la vuole sostenere può questo venerdì andare alla cena lì a Strike. E per questo sabato e domenica non mi vengono in mente appuntamenti. Quello che mi viene in mente è il corteo che ci sarà a Giulianova, una vicenda che comunque abbiamo seguito da questi microfoni, ma che troverà spazio anch'essa in questa settimana. A Giulianova ci sarà un corteo contro lo sgombero del campetto occupato, che è avvenuto ormai 2 settimane fa circa, e poi appunto la settimana successiva mi viene in mente il corteo del 5 ottobre. Comunque io, oltre a questi eventi, non ho altro da aggiungere. Direi che possiamo concludere in questo modo la rassegna stampa. Anche queste voci direi che vi salutano e vi lasciamo a uno spazio redazionale che fra poco andrà, giusto qualche minuto, andrà in onda, che si parla ancora di Libano, e appunto è un'intervista che ci racconta, insomma, ancora quanto sta accadendo in Libano. Un saluto a chi è privato della propria libertà, chi è privata della propria libertà. Un saluto a Juan e a chi si trova anche al carcere di Terni.
Ciao.
Allora, giusto a brevissimo partirà questo redazionale sul Libano.